sempre tornando sul soggetto di Israele, vorrei chiederti cosa pensi della situazione dei ostaggi. Cioè, Israele sta agendo bene per permettere a questi ostaggi di essere uccisi, e adesso da pochi giorni hanno ricevuto 6 cadaveri, i loro ostaggi.
Sì, viene odiato e criticato da tutto il mondo, che accusano Netanyahu che lui sta facendo morire gli ostaggi.
Cosa dovrebbero fare?
Ora, non so quanto Netanyahu è responsabile del 7 ottobre, perché ci sono notizie di qua e di là, e anche piuttosto credibili, che lui ha permesso il 7 ottobre per usarlo come una Pearl Harbor, come una scusa per distruggere i palestinesi. Mm-hmm. Questa è un'altra storia. Per adesso sono in profonda guerra, battaglia contro i palestinesi, con tutti i torti annessi e connessi di Israele, esagerazioni, la crudeltà. Beh, io dico questo, riguardo agli ostaggi, dico questo: per quanto spezza il cuore vedere i parenti delle vittime, è però difficile dare torto a Netanyahu su questo.
Perché?
Perché ragionando con l'attuale, attenzione, sto ragionando con l'attuale mente carnale dell'Israele, carnale senza Cristo, dell'Israele attuale, se loro in questo momento cedessero ad Hamas e vi arrendersi su un sacco di cose, perché ti rimandano gli ostaggi indietro, immediatamente Hamas userebbe la stessa tattica ad oltranza, con sempre più ostaggi, per obbligare Israele a fare quello che loro vogliono, e presso Israele non ci sarebbe più. Ora, questo sarebbe un discorso giusto se Israele, se ci si può permettere il lusso che Israele non esista più. Ti arrendi e Israele non c'è più, perché loro non hanno fatto la pace con Israele. Arafat, quando era vivo, ha rifiutato un'offerta che gli offrivano 2 stati, quasi tutti i territori che Palestina rivendica, e ha rifiutato. E adesso ha mietuto una distruzione totale, praticamente quasi che come non ci sono più i palestinesi, in un certo senso. Quando Israele aveva offerto ad Arafat 2 stati, Gerusalemme Est come capitale, la Cisgiordania, e adesso gli israeliani si stanno prendendo tutto. Dico, non ha voluto, quando te l'abbiamo offerto, hai continuato con gli attentati, a uccidere i nostri civili, e adesso noi ti distruggiamo. Quindi Arafat e i palestinesi volevano troppo, un po' come Zelensky, che adesso vuole invadere la Russia, vuole arrivare a Mosca. Cioè la stessa mentalità di Hitler, no? Quando l'Ucraina apparteneva alla Russia. L'Ucraina orientale, parlano russo, sono russi, dovrebbe andare in Russia. E la NATO ha bombardato la Serbia per mesi, per obbligare la Serbia a staccare il Kosovo dalla Serbia. Il Kosovo apparteneva alla Serbia. E perché? Perché sono musulmani che si stacchino. E allora i russi dell'Ucraina lasciateli staccare. No, quello no, perché non conviene all'America. Quindi, come vedi, 2 pesi e 2 misure, chi controlla i media se la gira a cocuzza. E adesso i palestinesi, che non hanno voluto, quando c'era Arafat, accettare tutte queste benedizioni, territori, praticamente gli davano quasi tutto che volevano, tranne Israele occidentale. Quello non gliela davano, e quella la capitale Israele, mi sembra anche giusto. Hanno fatto la guerra, Israele ha vinto, e Gerusalemme, che era sotto controllo della Giordania, è passato sotto Israele. Israele si altene. Scusa, l'America ha vinto la guerra contro la Germania, si è preso tutto, la Russia lo stesso, e allora Israele vince la guerra e ci prende tutto.
No, but it's true, you know, like Arafat, he was this man, he was explaining that, so that this Arafat, when they offered him the two-state solution, he didn't accept it because they said that he was getting a lot of money to help the Palestinians.
Si dice che quando Arafat gli hanno offerto questa soluzione di creare 2 stati, Lui non ha accettato perché
because he was getting a lot of money to help the Palestinians.
Riceveva un sacco di soldi per aiutare i palestinesi.
And he wasn't really governing anything there.
E perché in realtà lui non governava niente.
So when he when they offered him a two-state solution, he refused because he realized.
E quando gli hanno offerto questa soluzione di due stati, lui ha rifiutato perché ha realizzato che
that, he'd have to start actually working on trying to fix Palestine.
Perché si è reso conto che se accetta dovrebbe poi iniziare a riparare tutto in Palestina.
And he would be getting less money.
E poi riceverebbe anche meno soldi.
So that's why he kind of refused it.
E quindi ha rifiutato.
Also, many of the Jews of that time, many of the Israelis. Were actually they couldn't believe that the government would actually offer a state to Palestine.
E poi anche gli ebrei in quel tempo non potevano credere che il governo veramente ha offerto questa soluzione di due stati.
The secret services and all that were saying, "Boy, I can't believe our government is actually offering a state to Palestine."
Anche il servizio segreto diceva, "Non posso credere che gli hanno offerto questo."
And then they refused it.
E poi sono stati rifiutati.
In effetti. Se i palestinesi si comportano così, che pace non la vogliono, vogliono solo ammazzare tutti gli ebrei, è logico che non puoi dargli niente a questa gente qui, è logico, perché si tirano a zappa sui piedi, cioè gli offrivano due stati, dice no, noi vogliamo che Israele se ne vada, perché praticamente stanno abbaiando alla luna, perché ci sono profezie che Israele deve rimanere, perché un giorno, non perché sono così giusti, così no, il contrario, sono un mucchio di capre, ma perché un giorno queste capre diventeranno pecore. Zaccaria 12:10 dice si convertiranno. Queste cose le sappiamo noi.
Sì, sì.
Ma i giornali e i politici non le sanno queste cose. Loro misurano tutto. Tu vedi i grandi politici che parlano alla televisione, dicono Israele sta sbagliando qui, sta facendo i suoi sbagli. Ma questi politici non capiscono le profezie. Stavo ascoltando, per esempio, un grande oratore, un grande politico che si chiama Orsini e altri, e ragionano molto bene, molto molto bene, però non capiscono le profezie, che Israele deve rimanere. Non puoi cacciare fuori Israele da Israele, perché quello sarà la capitale del mondo per mille anni, nel millennio che viene ci sarà una capitale che si chiama Gerusalemme. Quindi fino ad Armageddon i palestinesi potevano tenersi Gerusalemme Est, però così hanno perso tutto. Perché chi troppo vuole non la stringe. Allora a tutti i costi devono ammazzare tutti gli ebrei e gli ebrei gli danno niente. Tornate ad Auschwitz, bisogna vedere. Perché Israele è malvagia, è crudele, sbaglia, però non è che i musulmani sono molto meglio. Cioè tu, dove sono le chiese cristiane in tante nazioni islamiche? Dove sono le minoranze cristiane in Arabia Saudita? Non ci sono, perché quelli lì arrivano in un posto, ammazzano tutti, siamo islamici. Quindi non è vero che gli islamici sono meglio degli ebrei. Su tante cose si possono dare la mano, sono conciati a mano tutti e due, però gli islamici non sono meglio. Guarda come trattano le donne. Vabbè, questa è un'altra storia. Quindi io adesso do torto a Netanyahu su tanti punti, ne parlo sempre, però ragionando con la loro mente carnale, se adesso cedessero ad Hamas non c'è più Israele. Israele ha certo sbagliato con la sua strage di 40.000 morti in Gaza, adesso sono arrivate 41.000. Peggio di così c'è solo la bomba atomica.
Oh.
Infatti, in base alle notizie, è come se Israele avesse sganciato due bombe atomiche sopra Gaza.
Ah, sì?
Non lo dico io, guarda, vai al giornale, qui c'è un articolo, c'è una notizia, Euromed,
sì,
Human Rights Monitor, sì. Mi leggi quel giornale.
Israel hits Gaza Strip with the equivalent of two nuclear bombs. Due to technological developments affecting the potency of bombs, the explosives dropped on Gaza may be twice as powerful as a nuclear bomb.
Quindi la quantità esplosiva delle bombe gettate su Gaza, dice questo giornale, è il doppio di una bomba nucleare.
Sì.
Quindi anche il bombardamento atomico però è stato prospettato da Israele. alcuni del governo di Israele volevano seriamente buttare un'atomica su Gaza. Leggilo, guarda. Times of Israel, un giornale israeliano. Cos'è che dice?
Far right minister says nuking Gaza an option.
Quindi un ministro di estrema destra che è al governo, che si chiama Amichai Eliyahu, si chiama, dice, ha detto che una delle opzioni di Israele nella guerra contro Hamas è di sganciare una bomba atomica sopra Gaza.
Che orribile.
Quindi ci risolviamo il problema.
Ai, ai, ai.
Infatti l'Iran sta correndo a armarsi di bombe atomiche perché vuole rendere la pariglia, fare lo stesso su Gerusalemme ebraica, no? E su Tel Aviv. Cioè questo è lo sventurato affidamento sul braccio della carne e sulla mente carnale di cui sto parlando.
Sì.
E di cui parla Dio, che dice non per forza né per potenza, ma per il mio spirito. Questo è il messaggio di oggi, che Dio sta dando a Israele. Dice, sì, ma frate Giuseppe, Israele non siamo sicuri che ascolterà. Io sono sicuro che non ascolterà. Ma a Dio non gli interessa niente, la verità deve andare avanti. Che ascoltino o che non ascoltino. Del resto, respingendo Gesù, Israele, gli è rimasto solo il braccio della carne su cui contare. E i risultati li vediamo, orribili. Dopo 41.000 morti, Israele, i generali israeliani, abbiamo letto l'articolo, dicono non stiamo vincendo niente. È come Zelensky, dopo che hanno provocato la Russia, Zelensky e la CIA, hanno fatto colpo di Stato nel 2014, hanno bombardato il Donbass per 8 anni, impunemente, migliaia di morti. Dopo che la NATO ha circondato la Russia e adesso hanno invaso la Russia, le Kursk, stanno perdendo. Perché non c'è benedizione di Dio su questi nazisti, né i nazisti ucraini e neanche i nazisti di Netanyahu. Non c'è benedizione di Dio, ma i nazisti di Netanyahu, un terzo di loro, dice la profezia, un terzo di loro si convertiranno. E allora tante delle nazioni che una volta erano simpatetiche e favorevoli a Israele, ora gli si sono rivoltate contro. Detto questo però, neanche Israele può arrendersi, anche se nella carne, braccio della carne, disubbidiente, un mucchio di capre, però non possono arrendersi. Non è il piano di Dio che Israele si arrenda. Il piano di Dio lo vediamo in Zaccaria 12:10, che si pente e torna ad essere il popolo di Dio. E sarà un bel giorno, perché attualmente la Israele anticristo è un grande cancro nel pianeta. Le banche, i sionisti, il sistema bancario. Però non possiamo dare Gerusalemme a Maometto o ai maomettani, non possiamo farlo. E questo perché in base alle profezie Dio ha detto che lui nel millennio vuole usare la Gerusalemme con quelli di Israele che si pentiranno e si convertiranno a Cristo. Pentirsi e convertirsi. Serve un pentimento qui. Non basta dire l'Islam è cattiva. Siete cattivi anche voi ebrei. Anche io sono cattivo. Svegliamoci.
Amen.
Ci vuole Gesù, suo perdono. E sarà il ritorno di Gesù, il vostro Messia, o Israele. Sarà allora che Gerusalemme diventerà il centro di tutto il pianeta, perlomeno in base alle profezie. Guarda, qui leggiamo una profezia. Zaccaria 14:16-17, Angelina. La profezia.
14.
La profezia che parla che Gerusalemme sarà la capitale del pianeta, la capitale del mondo, dopo che si sono convertiti. Fratelli evangelici, ascoltate, non è adesso. Voi siete lì a baciare i piedi a Israele troppo presto. Baciate il Signore, non i piedi di Israele e dei loro banchieri. Andiamo con Zaccaria.
14. Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al Re, al Signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro. Zaccaria capitolo 14, versi 16 e 17.
Quindi come adesso gli islamici vanno alla Mecca, non così, ma insomma, dovranno dei rappresentanti, non così che vanno milioni a morire nella calca alla Mecca, ma dei rappresentanti dovranno andare a Gerusalemme ad onorare il re, e il re Gesù, come dice, prostrarsi davanti al re. Quindi evangelici prostrati davanti a Israele sbagliano, capito? Neanche davanti alla Madonna, davanti a nessuno. Verso 17, Zaccaria 14, 17, dovranno venire a prostrarsi davanti al re, al Signore. E chi è questo? Gesù Cristo.
Sì.
Dobbiamo svegliarci.
Perché è durante il millennio questo?
Amici evangelici, svegliamoci.
Questo sarà durante il millennio?
Durante il millennio.
Sicuramente è Gesù.
Sì, e se non vanno lì a adorare Gesù, cadrà una maledizione su di loro. Dice al verso 17, dice, non cadrà pioggia. Uh-huh. E quando non cade la pioggia, tutto crolla. Diventa un deserto. Guarda, sulla radio abbiamo messo, qui ci ho messo delle foto con una citazione, me la leggeresti?
Sì, c'è una foto dove vedete l'arca dell'alleanza che c'era nel Vecchio Testamento e la gente che va davanti, i preti che vanno davanti all'arca, i sacerdoti che si inginocchiano.
Sì.
E poi c'è il commento di fratello Giuseppe che dice: non sarei sorpreso se l'arca del patto che è ora in cielo scendesse e si depositasse nel nuovo tempio in Gerusalemme, affinché le nazioni rimaste, che non saranno distrutte ad Armageddon, possano venire a prostrarsi davanti al Re Gesù Cristo, la cui presenza, fino alla fine del millennio, dovrebbe essere nel Tempio di Gerusalemme. Ma per ora l'arca è custodita in cielo, come vediamo in Apocalisse 11:19, che segue appunto la settima tromba del rapimento, del verso 15.
Verso 15, Apocalisse 11. Adesso l'arca è in cielo. Va bene. No, no, non credete le cretinate che vedete su internet. Trovata l'arca! Hanno scoperto l'arca! Guarda, non spreco neanche tempo a guardare questi video, sono così sciocchi.
E la Bibbia dice dov'è?
Ma la Bibbia te lo dice, Apocalisse 11:19. Dov'è l'arca? In cielo!
E perché? Come è arrivata in cielo l'arca?
Perché Dio ha schioccato le dita.
E così l'ha presa al cielo?
E certo. Un popolo di capre, Dio non vuole lasciare l'arca nelle loro mani. Poi venivano i romani a distruggere il Tempio e si diceva: no, l'arca non me la distruggete. Io distruggo voi, impero romano, e poi lo fece, ma l'arca non la faccio distruggere. Distruggete le mura. Ci siamo, fratelli, fino a qui. Scrivetelo, Apocalisse 11:19. Questa è una grande rivelazione, no? L'arca è in cielo. Non è Indiana Jones a Hollywood che cerca l'arca perduta. Hanno fatto film contro film,
gli ebrei
sono lì, se la potessimo trovare, dove magari sotto il monte di Gerusalemme, no, è in cielo. E ho detto, non sarei sorpreso se scende dal cielo, capito, nel tempio millenario che sarà costruito, e scende lì, perché lì si adorerà veramente Gesù nel tempio. E chi non va ad adorarlo, non piove, non puoi far crescere nessun ortaggio, non piove finché non vi svegliate e date ad adorare Gesù, volenti o nolenti, che vi piaccia o no, che vi piaccia o vi spiaccia, andate ad adorare Gesù. Non l'avete fatto volontariamente quando potevate, e adesso lo fate perché non piove. Andate lì in ginocchio: Gesù, manda la pioggia. E Gesù manderà la pioggia sulle capre. Tra l'altro, questo è uno dei tanti modi per dimostrare che il rapimento avviene dopo la tribolazione. Sai, Apocalisse 11 è una delle altre vie che il Signore ci ha mostrato che il rapimento è dopo la tribolazione. Infatti in Apocalisse, te lo spiego veloce, in Apocalisse 11 vediamo la tribolazione innanzitutto, versi 2 e 7, tribolazione, essere ciechi per non vederla. Poi vediamo, cosa vediamo ai versi 11 e 12, Angelina? La resurrezione. Va bene? Come Paolo appunto ci ha detto in 1 Tessalonicesi 4, 15 a 17 ci ha detto che la resurrezione segue, precede, la resurrezione precede il rapimento. Va bene, qui vediamo Apocalisse 11, tribolazione, versi 2 e 7, resurrezione, versi 11 e 12. Va bene, e dopo tutto questo, chiaramente, tutto avviene ovviamente dopo la tribolazione, ecco che suona cosa? Verso Apocalisse 11, 15, suona l'ultima tromba. Va bene, che è il rapimento della Chiesa, Apocalisse 11, 15 a 19. Me lo leggi, vorrei, per favore?
Sì, Apocalisse 11.
11, 15 a 19.
Poi il settimo angelo suonò la tromba, e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano:
il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli.
Amen.
E vediamo 19.
Allora si aprì il Tempio di Dio che è in cielo, e apparve nel Tempio l'Arca dell'Alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni, e un terremoto e una forte grandinata. Apocalisse 11, versi 15 e 19.
Allora, qui vediamo che dove si trova l'Arca dell'Alleanza. Andate a dirglielo a Indiana Jones,
sì.
Andate a dirglielo a Hollywood. È inutile che andate a cercare l'Arca in questo mondo caduto. Dio l'ha messo in cielo, cioè è in un luogo che gli ebrei non lo troveranno mai, perché non credono al Nuovo Testamento, non credono all'Apocalisse, ed è scritto. Allora, vediamo che la settima tromba cos'è? Avevo promesso di dimostrare il rapimento dopo la tribolazione. La settima tromba, va bene, che sarebbe quella di 1 Corinzi 15, 51 e 52, e c'è scritto l'ultima tromba, che sono sette, suona, e quando suona la settima tromba è il rapimento, è lo stesso di Matteo 24, 29 a 31, cosa dice? Che dopo la tribolazione, fratellini evangelici, per cortesia prestate attenzione, dopo la tribolazione viene il rapimento, Matteo 24, 29 a 31. Allora non credete agli inganni, agli spiriti d'inganno che circolano per le chiese e che ci dicono che Dio non permetterebbe tribolazioni contro di noi. Perché? Perché ci ama. Ma certo che ci ama! Ma vi sono però, anche se Dio ci ama, ci sono delle battaglie contro il diavolo da vincere, ci sono dei Getsemani da andare, ci sono dei calvari da scalare, anche se ci ama. Ci sono corone di spine da indossare, anche se ci ama. Come in Apocalisse 2,10, Gesù dice a una chiesa, cosa dice?
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2, verso 10.
Ma certo che Dio ci ama, però ci sono tribolazioni da passare, come Gesù, gli apostoli, la prima chiesa. Ah, questi evangelici che ascoltano questi falsi profeti. Andiamo alla parola. Andiamo a Atti 14, guarda. Perché sì, la parola dice l'esatto contrario di questi falsi profeti. 22.
Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Atti 14, 22.
I falsi profeti evangelici dicono: cosa? Andare in Dio attraverso tribolazioni? Falso. Adesso ti prendo un libro americano e ti racconto un mucchio di storie che questa scrittura è sbagliata, o almeno la reinterpretiamo 50 volte finché non vuol dire più questo. Filippesi 1, 29.
Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Filippesi 1, 29.
Soffrire? Ma no! Vangelo di prosperità! Questo qui non ne parliamo neanche. Atti 20.
Atti 20.
23. attenzione a chi credete, attenzione a chi è affidata la vostra anima.
So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Atti 20, 23.
E secondo Corinzi 8.
Wow, questo... è lo Spirito Santo che mi dà questo, tribolazioni e catene. E Dio non amava Paolo? Certo che lo amava, però lo Spirito Santo gli dà queste tribolazioni.
Dio ama solo questi falsi profeti evangelici, ama solo loro. Paolo, gli apostoli, tutta la Chiesa che è passata tribolazioni, ma l'amava in un modo diverso, dicono i falsi profeti. Secondo Corinzi 8,
sì.
2.
Perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Secondo Corinzi 8, verso 2.
Cosa dice? Perché nelle molte cose, tribolazioni in cui sono state provate. Dov'è dice queste molte Vangeli di prosperità? È una grande bugia satanica. Prima Tessalonicesi 2. 14.
Infatti, fratelli, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei. Primo Tessalonicesi 2:14.
Quindi da parte dei giudei hanno sofferto tribolazione. Numero uno, la chiesa attraversa tribolazioni frequenti. Numero due, i giudei non sono gli eletti, ma sono quelli che perseguitano. E questi falsi profeti evangelici sono lì a baciare i piedi dei giudei. Ma leggete l'epistola di Galati che vi spiega. Non fatevi ebraizzare, giudaizzare, sionizzare. Certo che Dio ci ama, ma certo che ci ama. Ma appunto perché ci ama che deve fare la potatura della sua vigna e della sua vera Chiesa, come è scritto Giovanni 15. E chiudiamo qui questo punto, 1 a 7. Di filato, Angela.
Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto, lo pota, affinché ne dia di più.
Attenzione che il Signore non ci prende e non ci toglie dalla vite, perché la nostra salvezza non era nel libro dell'agnello, ma solo nel libro della vita di Apocalisse 3:5. Avanti.
Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.
Capito? Se dimorate e siete lì a glorificare Israele, un santo, una santa, non state dimorando nella vite, Gesù, va bene? E il Signore vi taglia via. Per questo ci sono così tante false religioni. Sono state tagliate dalla vita, sono lì. Spiriti che viaggia, spiriti religiosi. Sei.
Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano.
Di che sta parlando? Sta parlando di noi, dei cristiani. Non è sufficiente stare lì a ripetere come un pappagallo quattro preghiere. Bisogna dimorare in Gesù. E per dimorare in Gesù, e non possiamo dimorare in Gesù se non facciamo le opere di Gesù. 7.
Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Giovanni 15, da 1 a 7.
E verso 8. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Non molte chiacchiere dal pulpito.
Amen.
Frutto, 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 non chiacchiere.
Amen. Grazie, Signore.
Dio vi benedica, fratelli, e che vi benedica con la verità e vi protegga dalle bugie. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Angela.
Amen. E continuo con un altro messaggio sul tempo della fine, perché abbiamo ricevuto una lettera super interessante da parte di Laura, che la leggiamo e le rispondiamo.
Ma l'abbiamo messo anche sulla radio, però.
È solo la foto.
Ho messo?
Sì.
Sì. Avete visto la foto, ragazzi. Si chiama Mi è apparso un angelo.
Ah, wow.
Un messaggio sul tempo della fine. Il messaggio è un angelo mi ha detto che ci dovevamo nascondere. Ok, ascoltiamo, fratelli.